Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte settima. La morte di mio padre. Sezione 4. Molte cose vi sarebbero da dire ancora su questo periodo che va dal 1935, morte di papà, al 1940. Ma allora non la finisco più. E allora le accenno succintamente. Da parte mia un patire continuo per sempre crescere di mali e per sempre crescere di tentazioni, alle quali non sempre resistevo. La carne è un peso che inchioda in basso e l'anima come farfalla trafitta da una mano crudele e confitta al suolo, batte le ali in certe ore senza potersi elevare a volo. Ma quando lo spirito non consente, anzi sente ripugnanza alla colpa e questa sopraffà ugualmente, perché la sensualità dei progenitori, nonostante tutti i battesimi, si agita sempre in noi come serpe mozza. Vi è vera colpa? Quanti imponderabili sono da calcolarsi nella caduta di un'anima. Ecco perché è difficile giudicare ed è bene astenersene se appena lo si può fare. Quanto ho pianto sulla mia debolezza, che non sempre mi permetteva di resistere ai richiami dei sensi. Mi sono punita, mi sono rimproverata, ho fatto mille promesse, ho supplicato Dio e gli uomini di avere pietà di me. Ma l'ora tremenda delle tentazioni l'ho dovuta vivere in tutta la sua lunghezza e con assalti tali, e quando ne uscivo vittoriosa, rimanevo come uno straccio. Da parte dei medici, nulla per aiutarmi ad attutire lo sconvolgimento dato da un male. Da parte dei sacerdoti, la quasi assoluta assenza di aiuti spirituali, con la placida scusa che io non ne avevo bisogno, mi si lasciava senza comunioni. Avevo un bel dire io, il mio stato era come lo dicessi al mio passerotto. Un sorrisetto, un non ci pensi, ed ero servita. Ed io mi dibattevo fra le strette di una lotta che, se si fosse vista, avrebbe fatto paura. Da parte di Dio ero ascoltata su tutto fuorché su questo. Oh, ho sofferto in una maniera tale che, ora che sono molto più avanti nel mio cammino, se volgo lo sguardo a quelle svolte piene di burroni e di serpi fischianti, ne rabbrividisco ancora. È tremendo, sa, sentirsi fusa col mio Redentore e non volere mai dargli un dolore, perché egli è il tutto mio, e nello stesso tempo sentire la carnaccia così ribelle ad ogni legge e desiderio dell'alto. C'è da impazzire. Però, ora che è passato, almeno lo spero, ora capisco che quel periodo tremendo non fu senza utilità. Per prima cosa mi impedì e mi impedisce di insuperbire. Se il sempre rinascente orgoglio dei figli d'Adamo tenta di sussurrarmi che io sono qualcosa agli occhi di Dio per il bene che ho fatto, il ricordo sempre vivo delle mie debolezze mi tiene ben bassa del concetto di me stessa e mi dà modo di riconoscere che io non sono qualcosa, ma sono miseria. Una miseria spregevole, che solo la bontà di Gesù, venuto a salvare i peccatori, può amare. Ecco perché sono presente agli occhi di Dio, perché Egli deve compiere un prodigio di misericordia per amarmi e farmi degna del suo paradiso. In secondo luogo, le mie debolezze mi hanno servito ad esercitare la carità verso tante altre creature colpevoli, deboli, che non posso condannare perché io sono come loro, debole e colpevole. Siamo tanto portati a crederci perfetti, noi poveri umani, che spesso spesso ci si incensa e loda a dritto e a torto, simili in tutto al fariseo che, ritto in piedi presso l'altare del tempio, si applicava da sé una patente di perfezione. Oh, meglio, molto meglio riconoscere quello che siamo, esagerare magari nel sottovalutarci e dal fondo del tempio, sprofondati nella polvere della quale siamo noi pure formati, gridare a Dio il nostro pentimento, il riconoscimento delle nostre colpe. Se anche noi non osiamo alzare gli occhi, annichiliti come siamo dal constatare la nostra animalità, sarà il Signore che scenderà dal suo trono per rialzarci, stringerci al cuore, asciugare il nostro pianto, lavarci dalle nostre brutture e, tenendoci stretti a sé, introdurci nella sua dimora. Chi si umilia sarà esaltato. Terza cosa utile prodotta dal mio mancare si è che mi ha dato un'arma di vittoria. Santa Caterina dice: bisogna armarsi della nostra sensualità. Parola profonda e che va molto meditata. La sensualità è nell'uomo sempre viva, anche se latente. Allora, di questo pondo che non possiamo levare da noi, facciamocene uno strumento di gloria anziché di sconfitta. Occorre avere pazienza anche con noi stessi, anzi, soprattutto con noi stessi, e guidare con lo spirito fatto di luce la materia fatta di tenebre, innalzare con lo spirito, atto al volo, la materia che tende ad accasciarsi al suolo. Occorre farlo senza stancarsi mai. Sopportarsi senza sgomentarsi. Guardare il maestro che ci sopporta e non si stanca di medicarci ogni volta che ci feriamo. Sopportarsi non vuole dire acconsentirsi, tutt'altro, vuol dire sorvegliarsi attentamente, guidarsi instancabilmente tenendo per stella polare la luce di Dio. Se qualche volta le nuvole ci coprono quella luce e noi si va fuori strada, non appena torna il sereno, guardare da capo in alto e rimettersi sulla rotta giusta, senza sconforti e senza impazienze. Lo fanno pure i naviganti e gli aeronauti per portare in salvo la nave o l'aereo a loro affidati e la propria vita con esso. E non dovremmo farlo noi per cosa di tanto più pregio che non sia del legno, dei meccanismi e una carne caduca, quale è l'anima nostra? Abbiamo messo sotto i piedi la sensualità e ci sentiamo sicuri e lieti di averla vinta. Ci distraiamo un attimo ed eccola lì da capo, come quei diavoletti automatici che sbucano dalle scatole a sorpresa. Allora, da capo al lavoro. Afferriamo questo mostro dalle sette teste e giù. È un lavoro titanico per lo sforzo che richiede e minuto come il lavoro d'orafo nello stesso tempo. Ma quanto merito ci procurerà? Chi non ha battaglia, non ha vittoria, dice ancora la mistica senese, nella quale pare riecheggiare con grazia femminea la voce virile di Paolo di Tarso. Combatti la buona battaglia, l'atleta che combatte nell'arena. Se la sensualità fosse morta in noi, quanto meno motivo di essere vincitori avremmo. Allora, diciamo pur fra le strette di questo mostro indomabile, grazie, Signore, di questa prova, però aiutami che io non perisca. Non a tutti è stato concesso d'esser crocifissi come il Redentore, ma a tutti è concesso di crocifiggere la propria carne coi suoi vizi e con le sue concupiscenze per essere di Cristo che ha vinto le concupiscenze e redento la carne. Non tutti possono essere martiri dei tiranni. Ma quale tiranno più tiranno della nostra carne bramosa? Onde io sono certa che non solo agli immolati dai persecutori spetta la palma del martirio, ma anche a coloro che se stessi martirizzano per distruggere in se stessi la sensualità e confessare la loro obbedienza amorosa alla legge del Signore. Perciò io mi dico e dico ai tentati che si confidano a me per essere guidati. Non dobbiamo scoraggiarci mai se vediamo che torniamo sempre al punto di partenza. Un naufrago non lotta forse fino all'estremo per conquistare la riva salvatrice? Noi siamo dei naufraghi in balia dei venti e dei marosi. La nostra umanità ci scaglia in mezzo a un vero oceano infuriato. Noi, lottando contro le ondate, i gorghi, i frangenti, tenendo duro contro le correnti d'aria e d'acqua, dobbiamo procedere verso il porto. Non ci sono risparmiati urti contro nascoste scogliere. Non ci sono risparmiati inabissamenti fra onda e onda, di modo che il naufragio par certo e certa la morte. Vincerà colui che non perderà la fede. Per mio conto, poi, debole per natura e ancor più indebolita dalle malattie, più che mai voglio essere l'umile fiore che odora morendo sui gradini del trono divino. Un fiore non si accascia se un vento malvagio lo piega nella polvere, se un violento acquazzone lo spruzza di fanghiglia, se un viscido lumacone lo imbava. Attende fiducioso che la rugiada lo purifichi, il sole lo asciughi, lo zeffiro lo sollevi e lo faccia ondeggiare come un incensiere colmo d'aromi. E anche se una imprudente curiosità lo spinge a curvare lo stelo che dovrebbe solo tendere al sole, verso il suolo, dopo si solleva più dritto di prima, smagato per sempre dal desiderio stolto di baciare la terra. Lui, che è fatto per i baci del sole e delle pure rugiade. Solo i fiori di serra possono pretendere di non conoscere certe realtà della vita, ma i piccoli fiori dei boschi e delle prode non possono aspirare a tanto. I grandi fiori delle serre, i fiori preziosi, tenuti al riparo da ogni pericolo terreno, sono per me quei predestinati ai quali il buon Dio concede gratuitamente tutti i doni per rimanere casti, innocenti, santi. Tutta la loro vita, per un complesso di avvenimenti predisposti da Dio, scorre per loro come fra le pareti inviolate e inviolabili di una mistica torre, contro la quale inutilmente il mondo lancia le sue orde assalitrici, contro la quale inutilmente vengono a morire il canto delle sirene e i miraggi delle seduzioni. Creature di una tempra speciale, le cui scapostipite eccelsa e perfetta è Maria, esse sono e non sono di questa terra sulla quale vivono, per modo di dire, sostenute come sono da coorti d'angeli che le tengono ben alte sul nostro fango. Ci vogliono anche loro per persuadere gli uomini dell'esistenza degli angeli e della nostra origine celeste. Ma i piccoli fiori sono le anime coraggiose che ora per ora devono lottare contro tutte le insidie della vita, della società, della carne. Sono le anime solitarie che nessuno cura e che devono farsi da sé. Molto conosceranno questi piccoli fiori, molto di quello che ignorano i preziosi fiori delle serre. Molto conosceranno e soffriranno del vento, del gelo, della canicola, delle brine, delle pedate che li calpestano, delle mandre che li brucano. Ma si consolino i piccoli fiori coraggiosi dei campi e delle pendici. Essi sono proprio i figli di Dio. Lui solo li semina, lui li annaffia, lui li scalda, lui li ammira, lui li coglie per la sua gioia. Gli uomini neppure se ne accorgono di camminare sulla loro seta profumata. Gli uomini sono così sordi ai prodigi di Dio. Ma Dio li vede questi umili fiori che egli ha seminato per le vie del mondo e che sono fioriti e durano a fiorire per amore di lui, per fare piacere a lui solo, senza curarsi d'altro. E per essi ha un posto speciale in cielo. Sarà l'aiuola degli umili. Ma chi è il capo degli umili? Il Cristo, che disse di essere miti ed umili come lui. Si consolino i piccoli fiori. Sotto i piedi di Gesù, peregrinante per la Palestina, e fino ai piedi della croce, furono essi gli umili fiori, quelli che odorarono amando il Signore. Dalla cuna alla tomba, su essi si posò lo sguardo di Gesù. Essi ricevettero le carezze delle sue manine infantili, l'elogio della sua divina parola, il pianto del suo cuore agonizzante fra gli ulivi, il sangue gocciante dalle sue membra sospese alla croce. Perciò basta che sappiano volere rimanere umili fiori e saranno sempre i prediletti di Dio. Basta che sappiano volere stare presso la cuna di Gesù infante, lungo la sua via. Basta vogliano fare da guanciale al suo capo dolorante e raccogliere le lacrime dei suoi occhi. Basta vogliano soprattutto rimanere ai piedi della croce e raccogliere quel sangue che tutto redime per essere certi di non perire. Vivranno qua giù profumando per lui, vivranno lassù più belli, sempre profumando per lui. Lei stamane mi ha vista piangere. Quelle lacrime erano spremute da molte cose. Prima fra tutte la assoluta assenza della presenza di Dio. Quando mi sento sola, tutto prende un colore così triste e pauroso che mi fa piangere. Sono le ore del Getsemani e non è a stupirsi se sono molto frequenti. Vi sono così pochi cristiani che vogliono stare col Cristo nel Getsemani per pregare ed espiare per i peccatori. Sono le più meritorie e le più crocifiggenti, molto, molto più di tutte le altre. Non si trovano neppure parole per descriverle. Si soffre al punto di essere inebetite. Non si sa più fare altro fuorché soffrire e amare e dire al Signore: io ti amo. Solo dopo la comunione ho sentito una vena di pace aumentare in me. Una vena, perché le altre erano sempre vive e attive. Le inquietudini di questi giorni hanno corrugato la superficie, ma non alterato il mio profondo, dove è la pace di Dio. Ma ora un nuovo canale di pace è venuto ad addolcire le mie acque amare, più che ad addolcire, a quietarle. Non si tratta che stare qui, sulla croce e al buio. Ufficio delle vittime è questo. Questo stare al buio non è senza scopo, porta la luce a chi è privo del raggio divino. Pregare per chi non prega. Quale missione più di questa ci può fare simili a Gesù e a Maria, la cui vita fu una sola preghiera? Pregare nel fervore, pregare quando il fervore sensibile cade, pregare con una parola sola quando siamo incapaci per malattia o altro motivo di pregare a lungo. Pregare con un semplice sospiro, con uno sguardo levato al cielo, pregare col pianto che ci casca dalle ciglia, pregare coi nostri spasimi. Guardo il mio Gesù che ha raggiunto l'apice della preghiera quando fu issato sul patibolo e in queste mie ore di Getsemani, in cui sono così sola e schiacciata da questa solitudine, imito il silenzio orante del Redentore. Il silenzio orante che è più pressante di tutte le meccaniche e prolisse preghiere dette con l'anima altrove. Guardo Gesù sulla croce. È di fronte a me, alto, bianco, snello, illividito dalle percosse e dall'agonia. Si sente guardato e alza il capo, reclinato sul petto, sotto la sua corona insanguinata. Mi guarda, lo guardo, i nostri sguardi si incontrano attraverso un velo di pianto. Egli mi insegna a pregare in queste ore di passione, di espiazione, e tutto imparo guardando lui. Seguo il suo sguardo che si volge in giro sul mondo, uno sguardo di compassione infinita per tutte le miserie degli umani. Seguo il suo sguardo che, dopo aver raccolto come un fascio lo spettacolo di tutte le miserie umane, si alza al cielo e le offre, con quel suo solo sguardo d'amore, all'amore del Padre perché le soccorra. Le anime ostie devono vivere così, spargere l'amore, raccogliere il dolore, offrire amore e dolore per ottenere pietà. E il muto colloquio degli sguardi continua. Ho sete di anime. Ho sete di te. Passata quest'ora verrò. Adesso bisogna che tu resti sola. Accontentati che io ti guardi e ti sia maestro. Gesù, sono sola. Io pure sono solo. Le anime non mi amano. Gesù, lo smarrimento tenta sommergermi. Non temere, esso non prevarrà. Mi pare d'esser divelta da voi. No, se il Padre nostro è ritirato nel profondo dei cieli, io ti sono presso, e l'amore, il Paraclito, stende le sue ali su di te. Pensa, creatura, che il Padre nostro, dico nostro perché ti sono fratello, si fa violenza per non stringerti al cuore. Un giorno saprai cosa valse questo tuo soffrire. Guarda in basso. Vedi la turba dei miseri che ha bisogno di olocausti per essere salvata. Guarda al cielo e vedi i castighi che un atto di amore trattiene e sorridi, sorella mia, mia povera sorella. quel che tu puoi fare, neppure agli angeli è concesso. Tu che ti immoli, adori e espii. Gli angeli adorano solo. Ho paura di non saper far bene il mio compito. Il mio merito infinito ripara alle tue imperfezioni. Non chiedo da te, piccola ostia, d'esser perfetta. Chiedo solo che tu cerchi di esserlo il più possibile. Sei contento, Gesù? Son contento, Maria. Il tuo sforzo asciuga il mio pianto. E allora che dire? Padre, liberami da quest'ora, ma io sono venuta appunto per quest'ora. Non mi resta perciò che da viverla in tutta la sua austerità. Stamane, dopo aver pregato a modo mio, ho sentito come una voce dirmi: «Sta sicura, i tuoi desideri non rimarranno senza realizzazione». Ho pensato alla Madonna Santissima, di cui oggi sono celebrati i dolori. Anche essa vide realizzati i suoi desideri, ma prima dovette soffrire. Mi fido di lei che mi è madre e regina, e voglio pensare che quel sussurro mattinale mi sia venuto da lei, la mamma di Gesù, la mamma nostra.